Lo spazio come bersaglio. Introduzione. Dopo aver esaminato la materia schermistica sotto l'ottica dello spazio inteso sia come posizione posturale statica sia come successione dinamica, è necessario ora spostare l'attenzione su un'altra sua fondamentale dimensione. Lo spazio, cioè, inteso come superficie, come luogo di destinazione finale dei colpi. È questo il mondo dei bersagli con tutte le sue problematiche, dove colpire, in certe specialità dove poter colpire validamente, come poter colpire con maggiori possibilità di impatto, quando poter colpire e così via. Iniziamo l'argomento con la considerazione che lo schermidore ha a che fare con un bersaglio non solo presidiato, il braccio armato nel caso di attacco costituisce una vera e propria barriera da sorpassare, ma anche molto mobile. Se minacciato può allontanarsi, difesa di misura, ma come abbiamo visto può anche avvicinarsi venendo in avanti, con l'uscita in tempo, può rimanere statico, ma anche defilarsi in basso o di lato con le schivate. Questa mobilità poi non si manifesta solo in occasione del solo attacco, ma in genere caratterizza anche le fasi di studio e o di preparazione dell'intero incontro. Quindi, una delle maggiori caratteristiche del bersaglio schermistico è proprio la sua pressoché perenne mobilità, che d'altra parte, nell'alterno gioco delle iniziative, è talvolta imposta, talvolta subita. Un'altra peculiarità del bersaglio è costituita dalla sua notevole estensione. Come sappiamo, essa è massima della spada, dove, oltre a tutte le parti corporee, addirittura anche il materiale dello schermidore può essere meta valida delle stoccate, ad esempio il passante che si innesta nella coccia. Nella sciabola il colpo può essere portato a tutto ciò che risulta al di sopra della cintura, quindi compresa la testa e gli alti superiori, con l'eccezione delle mani da quando si è affermata la segnalazione automatica dei colpi. Relativamente a queste due specialità, il bersaglio del fioretto è senz'altro più ristretto, ma in termini assoluti anche in questo caso la superficie toccabile, corrispondendo a tutto il tronco del corpo, non è certo esigua. C'è anche da tener conto del fatto che la tutela dei bersagli è affidata esclusivamente all'uso del braccio armato, non essendo contemplato, differentemente dalla realtà della scherma storica, l'uso di uno scudo. In senso lato, la funzione di quest'ultimo è svolta anche se in parte dalla coccia. Non a caso, nelle specialità della sciabola e della spada, dove ci sono i cosiddetti bersagli avanzati, la sua superficie è maggiore rispetto a quella del fioretto. A questo punto, non possiamo certo farci sfuggire l'occasione di parlare un po' di questa essenziale parte dell'arma, cioè della coccia. Non c'è dubbio che la sua funzione principale sia quella di proteggere la mano che stringe l'impugnatura dell'arma. Tale tipo di protezione è garantita non solo per impedire la registrazione della stoccata dell'avversario, ma anche e soprattutto per evitare i danni fisici potenzialmente derivanti dai colpi diretti che possono giungervi. In effetti, sino ad una certa epoca, era presente nella coccia di ridotte dimensioni del fioretto il rivettino, cioè un piccolo orlo presente tutto attorno alla sua circonferenza, avente la funzione di evitare che la punta nemica, scivolando appunto sulla convessità della stessa, finisse sulle dita dello schermitore. Nella sciabola, la stessa funzione è affidata all'elsa, che è quell'arco presente lateralmente alla coccia. In questo caso la sua specifica funzione è quella di proteggere la mano dalle sciabolate e dai fendenti dell'avversario, che giungono sul bersaglio non linearmente come la gran parte dei colpi di punta, bensì su piani inclinati con grande varietà di angolatura. Sino a questo punto abbiamo analizzato la funzione meramente difensiva della coccia, intesa soprattutto come copertura, come scudo, finalizzata alla protezione della mano armata. Ma questa parte dell'arma svolge anche altri importanti compiti nell'ambito dello svolgimento di molte tipologie di colpo, costituendone, con la sua spazialità, il necessario presupposto tecnico. Innanzitutto, osserviamo che la conformazione fisica delle armi, manico a parte, è costituita da un segmento maggiore, la lama, con alla base una superficie più o meno estesa, appunto la coccia. Un buon rapporto di dominio tra le lame si ottiene, come abbiamo visto già in precedenza, impostando tendenzialmente il proprio grado forte su quello debole dell'avversario. Il massimo effetto si ottiene quindi quando la parte terminale del ferro nemico è nei pressi della nostra coccia. Ma a parte questa vantaggiosa postura garantita dalle leggi della fisica, c'è anche un'altrettanto vantaggiosa postura spaziale tra segmenti. Dopo l'intercettamento, sia in difesa che in attacco, la lama catturata scivola progressivamente sull'altra sino all'angolo costituito appunto dalla lama e dalla coccia. In effetti, il dominio statico di una lama sull'altra è costituito dal coacervo di lama e coccia. Quindi, quest'ultima partecipa attivamente, con la sua struttura, a certi tipi di rapporto tra le lame, che costituiscono il giusto prodromo per l'effettuazione di determinati colpi, il filo, i disarmi, eccetera. Esiste inoltre un importante rapporto tra postura della coccia e linee schermistiche inteso sia in senso difensivo che offensivo. A questo proposito, abbiamo già sottolineato in precedenza l'importanza dell'opposizione di pugno che, grazie all'angolo ottuso formato dall'arma e dal braccio armato in corrispondenza del ferro nemico, impedisco di subire l'offesa avversaria sulla stessa linea. In effetti, la linea spezzata costituita da lama ed arto devia progressivamente la punta nemica dai nostri bersagli quanto più ci si avvicina. È la postura del polso a costruire questo angolo, angolo al polso, ma è la presenza della coccia a garantire fisicamente il divaricamento tra le due linee schermistiche. Abbiamo già visto che, ad esempio, questo concetto meccanico sta alla base di una specifica uscita in tempo, la contrazione. Ma torniamo ora all'argomento del capitolo e parliamo del fatto che un bersaglio esteso si presta ovviamente ad essere suddiviso in sottobersagli. Questi ultimi, a loro volta, possono essere distinti in generici e specifici. I primi, relativi a tutte le specialità della scherma, i secondi solo ad alcune di esse. Svilupperemo tra breve l'argomento nel prossimo capitolo. Incentriamo qui l'attenzione sul concetto di bersaglio non valido, rappresentato dal raggiungimento di quelle superfici corporee che la convenzione schermistica non ritiene idonee per l'assegnazione della stoccata valida. Nel fioretto, se il colpo finisce su tali bersagli, vige la logica conseguenza di fermare l'azione, annullando di fatto tutto ciò che accade successivamente. La convenzione, in prima battuta, cede il passo al pragmatismo del colpo. La stoccata in bersaglio non valido che ferma l'azione è un equilibrio compromesso tra questi due valori, uno agli antipodi dell'altro. Invece nella sciabola, come sappiamo, il bersaglio non valido non è segnalato, evidentemente c'è una difficoltà tecnica insormontabile, ma ciò altera e non poco la realtà dello scontro, che, anche se impostato sulla convenzione, non può poi, per difetto, basarsi solo su un aspetto della pragmaticità, appunto quello della segnalazione solo del bersaglio valido. Il valore della convenzione, con la mancanza della possibile segnalazione anche del bersaglio non valido, perde gran parte del significato del suo sussistere. Tanto varrebbe, per assurdo, introdurre nella sciabola le stesse regole di priorità temporale della spada. Le specialità verrebbero così riordinate con più onestà intellettuale. Da una parte, due armi che, colpendo in modo diverso, di punta una e di taglio l'altra, avrebbero ciascuna un proprio specifico ambito tecnico di applicazione. Dall'altra, una sola arma, il fioretto, in cui il gioco convenzionale possa estrinsecare tutta la sua completa potenzialità astratta rispetto alla realtà dello scontro sulla pedana. Non inorridiscano i ben pensanti, pensino piuttosto com'è difficile oggi, talvolta anche per gli addetti ai lavori, gustarsi un bell'assalto di sciabola con tutto quel tirare sul tirare e la deprimente attesa dell'esito di una moviola che sottrae all'uomo la sua umanità, compreso l'errore. E questo accade nei finali dei massimi tornei mondiali. Andate a vedere cosa succede nelle gare minori. Per qualche anno, da giovane, ho calcato anch'io le pedane di sciabola e, in tutta onestà, non saprei se barattare la situazione attuale con il fatto che la metarealità della stoccata era affidata solo alle capacità percettive degli assessori e del presidente di giuria. La stoccata andava fatta vedere ai giurati e la dinamica delle azioni in pedana doveva essere assolutamente convenzionale, prima l'attacco, poi la difesa ed i tempi al braccio che dovevano essere piuttosto clamorosi. Per onestà intellettuale c'era anche la piaga dei tempi comuni e di quelle azioni che parevano tali. Ma questi inconvenienti ci sono anche oggi, mitigati solo dal fatto che la materialità della stoccata è registrata oggi da una macchina e non dalla vista umana come prima. Ma c'è il bersaglio non valido che non è segnalato, come sopra ricordato. C'era anche il fatto che qualche campione affermato o qualche atleta targato grossa società dovesse mettere una o due stoccate in meno per concludere vittorioso un assalto. Oggi, a questo proposito, ci sono più garanzie, ma gli errori, talvolta anche marchiani, continuano soprattutto nelle gare minori. Si è ovviamente guadagnato in sicurezza nel campo della materialità della stoccata, ma si è ceduto parimenti il campo al rispetto della convenzione. Una cosa comunque resta fuori dubbio, che il tipo di scherma che oggi si vede sulle pedane, soprattutto su quelle di sciabola, diventa sempre meno comprensibile, anche e soprattutto per una platea televisiva non specializzata che si cerca doverosamente e giustamente di allargare. Qui, a mio parere, sta il grande limite per la diffusione globalizzata della nostra disciplina, limite che, magari tramite coraggiose sperimentazioni di regolamento, andrebbe assolutamente rimosso. Siamo forse andati fuori dal seminato, ma come del resto ho preavvertito il lettore, questo non è un vero e proprio trattato di scherma, quanto piuttosto un excursus a lungo raggio che si prefigge di osservare la materia da un punto di vista grandangolare e di proporre stimoli di riflessione.